giovani, hashtag comunicazione. Ed eccoci qua, benvenuti, buon mercoledì a tutti dai programmi della Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia da Mario Mirasola, che come ogni mercoledì cura questa fascia del pomeriggio dedicata ai giovani, alla comunicazione e al mondo della scuola. Iniziamo oggi con la terza e ultima parte di Esistenze Solo Voce, questo progetto che mette insieme i bambini, i ragazzini con gli anziani. L'ideazione e la drammaturgia di Esistenze Solo Voce è di Elisabetta Agostini, che è con noi anche questo pomeriggio. Benvenuta Elisabetta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, noi oggi concludiamo questa quinta edizione. In realtà ci siamo spostati da un'altra parte, non abbiamo registrato a Trieste, quanto sentiremo tra poco. Ci sono sempre i ragazzini delle scuole medie, ci sono sempre due persone non più giovani, anche se non li definirei molto anziani, che sentiremo tra poco. Siamo andati nelle valli del Natisone, precisamente a San Pietro al Natisone.
Sì, abbiamo intervistato e abbiamo lavorato insieme, condotto i laboratori con la scuola, l'istituto bilingue di San Pietro al Natisone, e con due signori, Lucia Costa Peraria e Giuliano Chiabai, coordinati dalla professoressa Sonia Simoniti nella scuola secondaria appunto di San Pietro al Natisone.
Una bella realtà quella,
realtà,
no?
Sì, molto
particolare,
molto diversa dalla realtà cittadina, e in questo caso emerge proprio la grande sensibilità che questi ragazzi hanno dimostrato nei confronti della natura. A dire il vero, l'attenzione per la natura è emerso anche nelle realtà cittadine, però in questo caso si vede proprio che l'esperienza diretta con il piantare, con il lavorare l'orto, l'avere proprio il rapporto con le piante che crescono, in questo caso ha dato un valore aggiunto. E questo è forse uno degli obiettivi di Esistenze, cioè mettere in confronto realtà molto diverse e vedere anche come l'ambiente, come la realtà in cui crescono questi ragazzi trasforma anche il loro modo di vedere le cose, il loro modo di assistere alla vita. Gli anziani in questo caso non sono grandi anziani, non sono persone fisicamente compromesse, però ci hanno dato una visione molto ampia ed emozionante di quello che può essere un'eredità culturale.
Un'eredità naturalmente da tramandare. Lunedì scorso si è svolto l'evento conclusivo dei laboratori di questa edizione. Noi qui chiudiamo con oggi, sentiremo tra poco le voci dei ragazzini e delle persone più grandi, diciamo, questa quinta esperienza di Esistenze Solo Voce. Come ci lasciamo? Come lasciamo anche i nostri ascoltatori? Immagino e spero dando un appuntamento a loro al prossimo anno.
Ma naturalmente il progetto del CTA è quello di mantenere e di andare avanti con il progetto Esistenze. Certamente il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia è fondamentale. Non dimentichiamo che è l'ente che permette la realizzazione di questo progetto, e anche ha dimostrato di credere non solo al progetto finalizzato dal punto di vista didattico, ma molto anche a quello che il progetto dà come possibilità di educazione permanente per tutti, cioè un progetto che ha una realizzazione a breve termine che riguarda l'incontro tra bambini e anziani, però è anche un grande osservatorio e un grande laboratorio di tutto quello che può essere la nostra società. In questo caso la Regione è stata molto attenta, perché l'anziano non è visto soltanto come una persona che porta un'eredità, che può darci delle lezioni, una risorsa diciamo storica, culturale, ma è anche proprio un nostro specchio, qualcuno con cui poterci confrontare per conoscere meglio noi stessi. è un modo nostro di persone dell'età di mezzo, impegnate nel lavoro, con poco tempo libero da dedicare ai bambini, con poco tempo libero da dedicare agli anziani.
Anche la natura, abbiamo poco tempo libero da dedicare anche alla natura.
Al nostro rapporto con certo. Tutta quella che è la natura. Bene, gli anziani rappresentano uno specchio per noi, ci fanno in qualche modo fermare e ragionare su quelli che sono le priorità, su quelli che sono i veri obiettivi che devono poi comandare nell'esistenza.
Noi lasciamo la musica di Claudio Parrino a dare l'introduzione a questo terzo incontro. Io ti ringrazio, ringrazio te per quanto hai saputo dare anche per questa nostra quinta edizione. Ci sentiamo, mi auguro, il prossimo anno, chissà con qualche altra idea, con qualche altra novità. Lasciamo quindi i ragazzini di San Pietro Natisono con le due persone, Lucia e Giuliano, a confrontarsi tra loro. Ricordo anche il nostro sito, che è www.sedefvg.rai.it, dal quale si può seguire lo streaming e anche il podcast di queste nostre trasmissioni. Grazie ancora a Elisabetta Agostini e via la musica.
Nel sud della Francia c'era una bellissima foresta con tanti alberi di diversi tipi e l'uomo l'ha tagliata per il carbone, e questo posto bellissimo è diventato un posto bruttissimo, molto ventoso e secco, era proprio brutto e ci viveva pochissima gente. Un signore ha deciso di ripiantarla, e questo signore era il signore che piantava gli alberi, e in una trentina di anni ha fatto ricrescere la foresta, che è diventata di nuovo un posto bellissimo dove adesso ci vivono 10.000 persone, ci sono tanti animali e tantissimi diversi alberi.
Noi conosciamo una realtà delle valli del Natisone che prima della guerra mondiale le nostre valli erano misere di boschi. Perché? Perché c'era tantissima popolazione e nonostante che c'era questa miseria di boschi, in queste zone si faceva la lignite, che serviva per fornire le varie industrie, i treni che andavano tutti a vapore. Oggi ci stiamo trovando tutto l'incontrario, perché le valli di Natisone sono piene di boschi e con poca popolazione.
Signor Giuliano, una volta c'erano tante persone nelle valli del Natisone?
È vero, perché c'erano paesini popolatissimi. Si parla di paesi da 500 persone, 400, 300 persone, che oggi come oggi ci troviamo a 25, 15. È un assurdo.
E perché?
Perché per il fatto che le valli erano zone molto povere, e tutta la popolazione si è trasferita nelle zone industriali, abbandonando i paesi e i prati, i boschi. A questo punto tutta la natura ha preso mano sui terreni.
Quando mi viene in mente quest'uomo che piantava gli alberi, spesso lo associo come un eremita che pensa agli altri prima che a se stesso. Perché l'atto di ripiantare una foresta in un posto desertico è più un atto che serve agli altri più che a uno che vive da solo.
Penso che il racconto del libro sia vero e giusto. Credo anche che questo signore abbia fatto bene non a sé, ma più che altro a noi, e concordo pienamente con le affermazioni del signor Giuliano, perché anch'io vedo che adesso nei paesini delle valli non c'è per niente popolazione, e vedendo tutte le colline andando da Cividale a San Pietro sono veramente piene di boschi. Quando negli anni 50, quando è nato mio padre circa, vedeva queste colline tutte belle pulite, piene di prati con animali che pascolavano. Sì, mia nonna, che viveva a Lazza, un paesino qui vicino a San Pietro, vedeva queste montagne belle pulite, fatte a terrazzi e tutte coltivate.
Un tempo, quando appunto i nostri paesi erano popolati, la vita si svolgeva in modo molto più sociale, nel senso che le persone avevano rapporti interpersonali molto più intensi, anche perché era necessario aiutarsi l'un con l'altro, vuoi per la gestione degli animali o delle attività relative alle varie coltivazioni. Non c'era nessun timore dell'altro come oggi è, tant'è che nessuno chiudeva a chiave la porta, neanche per andare a dormire. Tu potevi entrare nelle case degli altri con tranquillità perché le porte erano sempre aperte, nessuno prendeva robe o ti faceva qualche dispetto, mentre oggi la vita è molto più individuale e più, diciamo, ognuno pensa solo per sé. Questo racconto è bellissimo perché proprio ti fa riflettere come la natura sì, è bella così, però deve essere gestita, perché il bosco deve essere gestito perché sia bello. Adesso qui nelle nostre valli ci sono tantissimi boschi, anzi il bosco ha preso sopravvento, però è impossibile entrarci perché non è pulito, non è gestito, perché i boschi, perché siano belli, perché siano vissuti, devono essere gestiti. Nei boschi ormai tu non ci entri più.
Secondo me adesso c'è paura rispetto ad un tempo, perché la gente non è più così gentile, si pensa più a se stessi che agli altri, e quindi si chiudono le porte anche perché si ha paura che venga qualcuno a rubare. C'è la mia nonna bis che ha molta paura e quindi vuole anche la porta blindata e così, e mi racconta che non è come quando lei era giovane. Io penso che quella volta fosse meglio perché potevi anche dormire senza pensieri, no? E poi non c'era crudeltà e la gente era buona e quindi non si doveva avere paura e ci si poteva fidare anche l'uno dell'altro.
Io penso che adesso non dormirei con la porta aperta perché in giro ci sono tante persone che sono non come una volta, perché una volta si erano tutti molto più fedeli fra loro e non bisognava aver paura. Io sono abituata ad avere rispetto per la natura perché mia nonna, io e mio zio abbiamo l'orto a casa e ogni estate coltiviamo verdura, e anche a casa mia ci sono tanti alberi e raccogliamo i frutti.
Noi avevamo un orto, ma poi spesso col tempo che manca, più volte si lasciano andare le cose. Comunque la coltivazione, diciamo così, artigianale è molto meglio perché non sai mai dove vai a comprare gli ortaggi, non sai mai cosa buttano per farli crescere. Non sempre hai la garanzia che quello che mangi sia effettivamente frutta o verdura e non prodotti chimici. Rispetto a quello che ha detto la signora, io sono a favore del rispetto per la natura e anche della conoscenza fra le persone in un paese.
Il lavoro che ha fatto l'uomo che piantava gli alberi è un lavoro, direi, eccezionale, perché lui già in partenza sapeva che non avrebbe goduto lui di questo lavoro, come tutti quelli che prima di noi hanno piantato gli alberi dai quali prendiamo le ciliegie, le mele, i cachi, sapevano che difficilmente avrebbero potuto raccogliere i frutti, perché un albero prima che dia i suoi frutti ce ne passano di anni. E così anche noi dovremmo piantare degli alberi per coloro che verranno dopo di noi, così come hanno fatto quelli che prima di noi hanno piantato gli alberi.
Io penso che questo uomo che ha piantato gli alberi già dall'inizio sapeva che quegli alberi non li piantava per se stesso, ma per altre persone, e quindi che era molto bravo, cioè non era per niente egoista, ma pensava alle persone che avrebbero dovuto vivere in quella terra dopo di lui. Penso che forse noi siamo più egoisti, perché mi rendo conto anche da sola che io forse non userei 30 anni della mia vita per piantare degli alberi che poi non servirebbero neanche a me, ma ad altre persone, e che quindi questo uomo è stato molto gentile, ma che sono anche cambiati i tempi adesso, e penso che quasi nessuno non farebbe questa cosa.
Io, dopo aver finito le scuole superiori, non saprei se fare l'università o meno, perché adesso non vorrei farla, ma davanti a me ci sono ancora 5 anni, e in 5 anni sicuramente il mio pensiero cambierà.
Qui nelle valli del Natisone si sono create parecchie imprese boschive giovanili che sfruttano le risorse dei nostri boschi, e sono convinto anche di una cosa, che hanno un buon reddito per le valli del Natisone.
Ritengo che sia bene che rimangano qua i giovani qui nelle valli del Natisone, perché hanno la possibilità di avere una vita più vicina alla natura rispetto a come potrebbero averla in un centro cittadino. E io penso che si possa trovare il modo di vivere anche economicamente, diciamo, perché non occorre avere tanto per poter vivere, nel senso di accumulare tanto. Si può vivere anche con quel poco che riesci ad avere, non solo dalla natura naturalmente, ma le possibilità di vita qui da noi ci sono.
Io, dopo aver finito gli studi, vorrei sempre rimanere qua vicino alle valli del Natisone, studiare, e poi mi piacerebbe diventare una veterinaria oppure aprire un ristorante.
Sono le 13:47 minuti primi e 48 secondi, noi continuiamo rigorosamente in diretta dopo aver sentito appunto le esperienze dei giovani e dei meno giovani a confronto nelle valli del Natisone. Rimaniamo in tema naturalmente regionale, cambiamo completamente però rotta, perché da molto tempo, da diversi mesi in realtà, in Friuli Venezia Giulia opera la consulta regionale dei giovani, che vorrei ricordare è un organo rappresentativo della nostra regione per i giovani che vanno dai 14 ai 35 anni di età. È un organo che favorisce, come io leggo naturalmente questo, il rapporto tra l'ente regionale e i giovani, la loro partecipazione, ma anche la conoscenza di quello che è il mondo giovanile, con funzioni consultive ma anche propositive sulle politiche regionali. Tutto questo verrà portato in una prima giornata di lavori sabato prossimo a Udine, esattamente al polo economico di via Tomadini 30, con inizio alle ore 9, quindi la prima conferenza dei giovani del Friuli Venezia Giulia. Noi anticipiamo qualcosa da subito, lo facciamo con molti ospiti presenti qui nello studio 5 di Trieste. Ringrazio Paolo Angiolini al di là del vetro e Federica Ovan al coordinamento in regia. Presento gli ospiti: Piero Diacoli, benvenuto, bentornato, anzi componente della Consulta ma anche referente per associazioni giovanili che ben conosciamo. Lorenzo Genna, componente della Consulta, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Anche università, anche alta formazione. Saluto e ringrazio naturalmente Gabriele Bressan, che è presidente della Consulta.
Buongiorno, benvenuto. A tutti, grazie.
Saluto, anche se poi tornerà, saranno più presenti a microfono, Anna Calci e Martina Tomasetic, componenti della Consulta, ma anche di associazioni giovanili varie. Allora, io direi, cominciamo come, Piero, visto che con te abbiamo già un buon feeling anche
certo
radiofonico, la Consulta, partiamo con una domanda ovvia forse a Gabriele: che cos'è la Consulta? Io l'ho anticipata proprio per sommi capi, che cos'è, e anche parliamo velocissimamente di quella che sarà la conferenza, insomma.
Beh, innanzitutto dobbiamo dire che la Consulta regionale dei giovani è istituita proprio dalla legge 5 del 2012, quindi c'è un articolo, proprio l'articolo 7, che istituisce questa Consulta con le finalità un po' che hai già anticipato. Anche la Conferenza regionale dei giovani è istituita dalla legge 5, che è appunto questo agglomerato, diciamo, la legge più importante che è stata fatta in materia giovanile in Friuli Venezia Giulia.
E naturalmente ci sta lavorando da un po'. Questa invece è la prima volta che viene riassunto un po' di materiale diverso in un programma ben nutrito che si terrà appunto sabato 21 a Udine, giusto?
Esatto, noi in questi mesi abbiamo lavorato essenzialmente per la costruzione di questo momento. Siamo partiti dalla domanda: ma questa Consulta regionale dei giovani cosa può lasciare al Friuli Venezia Giulia, come può essere d'aiuto all'ente regionale, all'ente che poi legifera in materia giovanile? E quindi abbiamo composto un po' quello che è il programma della conferenza, che vede, e vado subito a dare un'anticipazione, che vede innanzitutto la presentazione del prossimo piano regionale dei giovani di durata triennale, che la Consulta ha redatto di concerto.
Certo, noi sappiamo che fra l'altro si terranno le elezioni regionali a breve, e questo anche per chiarire ulteriormente, indipendentemente da quale sarà la prossima, no?
Indipendentemente sì, dalla prossima amministrazione,
insomma, il progetto andrà avanti come la legge lo stabilisce, e quindi quello che la Regione Friuli Venezia Giulia fa nei confronti dei giovani e per i giovani continuerà, insomma.
Assolutamente, tanto che il piano regionale dei giovani che noi abbiamo redatto sarà, penso, uno dei primi punti che la nuova amministrazione andrà ad approvare. Quindi proprio in questa conferenza, oltre alla presentazione di questo piano triennale, abbiamo pensato di inserire delle storie di successo, cioè delle storie, presentare lo stato dell'arte un po' di quello che è il mondo giovanile in Friuli Venezia Giulia. E poi avremo anche qualche intervento qui durante,
anche perché c'è Anna Calci che ci parlerà di quello che è il volontariato europeo. Nella giornata sarà poi presentato anche un questionario, no?
Sì.
Un questionario sulla tua situazione in Friuli Venezia Giulia, visto dai giovani.
Assolutamente.
Di giovane in Friuli Venezia Giulia.
La percezione del giovane in Friuli Venezia Giulia, perché la logica di tutta la legge regionale 5 di cui parlava il presidente, che è Gabriele Bressan, sostanzialmente è quella di una governance partecipata. Cioè non possiamo realizzare una politica senza capire qual è il bisogno, qual è il contesto in cui andiamo a operare, e ci deve essere un rapporto sempre continuo con chi è beneficiario. Quindi abbiamo deciso qualche mese fa, insieme alla Regione, insieme alla SISA di Trieste, la Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati, di realizzare una rilevazione dei bisogni attraverso quelle che potevano essere varie metodologie. Siamo andati a fare una formazione in SISA e e sostanzialmente siamo andati a creare quello che poteva essere un questionario di 15 domande da preporre ai ragazzi per rilevare i loro bisogni. Naturalmente non, per avere una rilevazione statisticamente valida dovremmo avere un campione significativo, dovremmo avere anche controllato quel campione in maniera tale che quello sia proprio rappresentativo. Noi abbiamo però sviluppato e cercato di capire quali sono in questo momento lo stato dell'arte anche degli strumenti di comunicazione della regione e abbiamo cercato individualmente come componenti di dare una mano e diffonderlo. Da lì abbiamo avuto in un mese e mezzo 1094 risposte, insomma, quasi 1100 risposte.
Una buona risposta.
Per essere la prima volta è perfetto.
Noi ovviamente non presentiamo in questa sede i risultati, possiamo anticipare qualcosa. Vedo che guardavi anche Lorenzo Genna, che è componente della consulta, quindi può anche intervenire lui sulla base di alcuni dati che abbiamo, Lorenzo, no?
Sì, diciamo che il complessivo dei dati è ancora tanto, ci siamo soffermati nell'analizzarlo su alcuni dati che ci sono subito apparsi. Da una parte, a livello generale di come i giovani stanno in Friuli Venezia Giulia, è molto significativo notare come effettivamente ci sia una minima percentuale che ha risposto che la propria vita sociale ed emozionale non è soddisfatta della propria vita emozionale o sociale. Una cosa invece ancora forse più importante è che alla domanda di dove pensi si possa realizzare il tuo futuro, abbiamo avuto il 36% di risposte che dice all'estero, però un dato molto forte, ovvero un altro 36% che dice in Friuli Venezia Giulia per certo. Quindi in realtà
questo è molto interessante anche dal punto di vista di un'analisi, no? Anche politica, se vogliamo, e sto guardando Gabriele Bressan, noi non abbiamo la radiovisione come altre, anche la RAI ce l'ha, ma non noi qui a Trieste. Comunque stavo guardando Gabriele Bressan, è importante anche perché ci sarà un segnale di attenzione, immagino, da quella che è appunto la nuova amministrazione. Credo che quella in corso ancora abbia dato dei segnali, ma insomma l'attenzione verso i giovani, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo, il lavoro e l'eventuale fuga, adesso io dico fuga per non dire andata da un'altra parte. Sentivamo prima nel progetto Esistenze, proprio parlando delle valli del Natisone, che alcuni di quei ragazzini che sono stati intervistati assolutamente vogliono rimanere nelle valli del Natisone, a San Pietro o negli altri comuni o frazioni di quelle valli, e trovo una cosa straordinaria. Sì,
questo, come ha anticipato Lorenzo, è sicuramente un dato che è emerso e per noi è molto interessante, perché in un periodo culturale, diciamo, in cui si sente spesso i nostri coetanei dire no, la soluzione è l'estero, noi insomma con questa consulta, anche il coinvolgimento politico, anche all'interno della consulta c'è una componente, ci sono quattro componenti, scusate, designati dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, quindi rappresentanti giovani della politica regionale.
Ecco, al di là della politica regionale e anche dal punto di vista amministrativo, credo, di quella che è l'ente regionale Friuli Venezia Giulia, anche voi, tra voi e associazioni, avete un buon dialogo, vi parlate, vi scambiate come dire, informazioni e quant'altro, o c'è ancora una fase di conoscenza con le varie associazioni giovanili presenti nel territorio?
Ma c'è anche questo, il fatto di avere comunque un registro delle associazioni giovanili regionale sicuramente
aiuta,
funge a mettere, per mettere in contatto tutte queste persone. E poi la consulta dal nostro punto di vista è un'occasione importante di confronto appunto tra le diverse componenti, fra le associazioni giovanili che presenteranno dei problemi, fra i rappresentanti dei sindacati che per forza di cose ne presentano altri, e quindi è un punto di incontro per verificare quali sono le diverse necessità e individuare anche tutte le priorità, insomma,
fra priorità, le criticità, ma anche i punti
di
incontro e anche i punti di forza. Mi viene da dire, sto guardando Piero, ma sto guardando anche Lorenzo Genna, che questa conferenza regionale dei giovani che si terrà sabato, più che un punto di arrivo o di conclusione, potrebbe essere in realtà un punto di partenza per una seconda fase, no?
Sì, adesso Piero mi indica, ma nel senso la consulta è appena nata, diciamo, come organo, non è da tantissimo che è presente nella regione, quindi in realtà questo è il primo grande lavoro su cui ci siamo confrontati e che abbiamo approcciato. E la soddisfazione è tanta, la voglia di fare si è vista anche per il programma che presentiamo per il sabato 21 aprile per la conferenza che si terrà a Udine. Crediamo che questa sia la base. Noi vorremmo lasciare in eredità ai nostri successori della Consulta una base forte.
Perché
per poter...
Perché poi non sarete più voi?
Diciamo che il mandato della Gabriele. Consulta finisce con il mandato dell'amministrazione regionale.
E non è ricandidabile la persona?
Si può.
Sì, però non penso saremmo le stesse persone, quindi certo. Vorremmo lasciare comunque un'eredità forte, magari poi anche a noi stessi se ritorneremo. Negli organi o comunque saremo ricandidati,
diciamo,
alla Consulta.
Avere un progetto per un organo come questo, un organo di rappresentanza, e quindi funzionalizzare l'azione di questo organo è stato molto importante. Senza avere un progetto di questo tipo, che sia una conferenza, che sia semplicemente un momento di condivisione, si rischia di fare un carrozzone per niente.
Sì.
Invece siamo riusciti comunque.
Basta
quel carrozzone, assolutamente.
No, qualsiasi cosa, abbiamo bisogno di robe concrete, soprattutto quando vengono da un impulso più giovanile, insomma.
E questo ci ha permesso anche di fare rete, poi sono nate delle amicizie, andiamo in vacanza con alcune idee.
Fermiamoci
di noi.
Qui, no, perché dopo magari, non vorremmo andare oltre, siamo in una fascia anche protetta, però invece noi ricordiamo, conferenza regionale dei giovani del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione, abbiamo capito che il questionario ha dei dati che abbiamo, seppur brevemente anticipato, ma con molta, insomma, sono importanti, sono soprattutto stimolanti. Abbiamo capito che avremo anche delle storie di successo. Io chiederei alla regia di mandare in onda un stacco musicale e poi rimanete in nostra compagnia dopo la musica. Tre minuti primi, noi continuiamo a parlare della conferenza regionale dei giovani del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo detto anche storie di successo, lo dicevamo prima all'inizio del nostro programma. Io vorrei innanzitutto salutare Anna Calci.
Ciao, buongiorno.
Benvenuta, grazie per essere con noi. Dicevamo, anzi l'abbiamo solo anticipato, mobilità all'estero e quindi anche la tua esperienza, Anna, per quanto riguarda il volontariato europeo.
Sì, esatto, io ho partecipato appunto a quello che si chiama Servizio Volontario Europeo e sono partita grazie, insomma, con il supporto dell'ufficio Europe Direct di Trieste. E si tratta, diciamo, di un'esperienza appunto in Europa, quindi si tratta di scegliere e selezionare dei progetti interessanti, cioè che interessano la persona, e fare domanda, mandare un curriculum, una lettera di motivazione e poi partire.
Molto spesso ci sono dei ragazzi, perché ne sento parlare, no? Che dicono: ho fatto questo, ho fatto quell'altro, non è successo niente. Nel tuo caso non è così.
No, non è così.
Bene, allora diamo un po' di fiducia e di speranza a questi ragazzi.
Beh, allora, sono esperienze appunto comunque fuori casa e fuori dal proprio paese, quindi io penso che ognuno di noi giovani abbia voglia di viaggiare e di partire, e questa è sicuramente un'occasione, anche perché diciamo sono tutti fondi europei, quindi è tutto spesato.
E alle volte anche conoscerli non è facile, però dobbiamo sempre cercarli, no?
Esatto, ecco. Esatto, alla fine si trovano sempre, cioè le occasioni ce ne sono e ce ne sono a migliaia, e quindi sì, io invito veramente a cercarle. E niente, poi si tratta comunque di esperienze, appunto, come dicevo, in un altro paese, in un'altra cultura, in cui viene richiesto anche di
tu
portare...
Tu sei stata in Inghilterra.
Sì, io sono stata...
Ecco, che cosa ti sei portata a casa? Non parlo di regali o di acquisti.
Sicuramente tanta esperienza, la lingua inglese, e ho portato a casa appunto soprattutto esperienza anche lavorativa, che io poi posso portare insomma nel futuro, nel...
non solo nel curriculum, ma
no,
anche,
esatto, anche
dire,
personale,
no?
Ovviamente
nella persona,
sì, sì.
Stai studiando e frequenti una facoltà particolare e nuova, possiamo definirla così?
Sì, cioè presente da non da tanti anni, è la tecnica della riabilitazione psichiatrica, ed non è tanto conosciuta, però appunto come dicevo, grazie a questa esperienza
infatti volevo capire, no?
Esatto.
Cioè, questo percorso universitario, che potrà essere, te lo auguro, il tuo cammino di vita lavorativa, in realtà potrebbe non c'entrare niente.
Sembra che non c'entri,
ecco,
niente,
invece non è
però
così.
In realtà il ruolo del TRP, appunto del tecnico della riabilitazione, è, diciamo, si può trasportare in tanti ambiti, sia dai bambini agli anziani, e io quello che voglio fare è lavorare con i bambini, il mio sogno insomma, e infatti fuori all'estero ho lavorato in asili nido, scuole materne, così, in situazione comunque di svantaggio anche sociale, quindi è un po' quello che è un po' l'ambito in cui io spero di lavorare nel futuro, e quindi questo mi ha dato veramente tanta fiducia, tanta appunto esperienza.
Credo che questa storia, no? Io sto leggendo un po' anche il programma, guardo Gabriele, guardo naturalmente Piero, ma storie di successo, credo che siano storie di dare coraggio anche, no? Perché la storia che abbiamo sentito, molto breve, no? Di Anna Calci, e ti fa capire che cosa? Che lei ha fatto questa esperienza, che si può fare un'esperienza di un certo tipo e non fermarsi solamente alla stesura o la compilazione di quello che è un curriculum, ma soprattutto che ti torna poi nella vita lavorativa, credo anche nella vita personale,
sì,
nel senso che cominci, uscendo da casa, ad abituarti a vivere un po', a fare i conti con la vita, sì, con la spesa, con le cose banali che sembrano,
esatto,
banali, che però messe insieme, no, poi confermi?
Infatti abbiamo voluto proprio individuare alcune storie di successo, perché ci sembrava doveroso inserire in questa conferenza non solo il punto di vista della regione, il punto di vista della consulta, che comunque sì, è rappresentativa dei giovani del Friuli Venezia Giulia, ma inserire proprio qualche storia di successo, e qua sicuramente Piero mi può aiutare. Ne abbiamo individuate diverse: volontariato europeo,
c'è Rime,
bandi di cittadinanza attiva,
certo,
Rime
ad esempio, con Carolina Stera, che
grandissima era associazione,
come
con
no.
Carolina e Vittoria e altri, che si occupa di progettazione e dei giovani per i giovani. Abbiamo individuato l'imprenditoria giovanile, quindi due storie di successo di imprenditoria giovanile. Tutte quante queste, e sentiremo anche Marco Antonelli probabilmente dopo, però tutte queste storie servono per farci capire che l'azione della regione, le politiche attive, hanno sempre un risultato concreto. hanno un risultato concreto, perché oggi Anna può tornare a casa con delle abilità, delle competenze in più,
certo,
che sono finanziate dall'Unione, ma che tramite anche la Regione, i centri Europe Direct, Eurodesk, che vengono effettivamente
alle portate. Volte ci sono dei giovani che dicono ma tanto non mi chiameranno mai, e invece l'esempio di Anna è molto chiaro, è limpido, palpabile.
Ci vuole tempo,
e
soprattutto, devo dire.
E vabbè,
ci
ma
vuole
insomma,
tempo,
bisogna
però
avere anche pazienza. Volevo sentire molto velocemente l'esperienza invece di Martina, che ha un altro tipo di esperienza, vero?
Io in realtà sono membro della Consulta, rappresentante dell'unica associazione giovanile slovena del Friuli, appunto le Beneške Korenine.
E quindi Valli del Natisone.
Valli del Natisone, sì.
Esatto.
E in realtà l'esperienza generale che ho fatto è quella appunto di partecipare al progetto di questa Consulta. Sicuramente un'esperienza interessante.
Porti anche la voce dei giovani, non sono molti nelle valli, l'abbiamo sentito, però in realtà sono ragazze e ragazzi molto determinati.
Sì, siamo determinati, posso dire, certamente, perché anche il fatto appunto di essere l'unica associazione giovanile slovena è un
per Udine, naturalmente.
Per Udine.
Certo,
no,
certo.
No, beh, l'unica associazione giovanile slovena del Friuli, ma perché ovviamente non è che non ci sono associazioni slovene, solo che siamo l'unica con una quota di giovani tra i 14 e
i 35 anni.
35 anni,
che cosa, se c'è una cosa che tu devi mettere al primo posto, che cosa chiedono maggiormente
i giovani
della Benecia?
Sicuramente di essere come tutti i giovani, di essere ascoltati, di appunto avere opportunità per esprimersi, per avere delle occasioni di confronto. E sì, questa Consulta è certamente un segno dell'opportunità di confronto. Anche il questionario che abbiamo lanciato è un'opportunità di confronto, e ci sono altre centinaia di...
Insomma, dimostriamo che questi ragazzi, anche perché si parla, alle volte si parlava, forse sono luoghi comuni che appartengono ad altre generazioni, non la vostra ma nemmeno la mia, delle valli, come no? Un posto chiuso, con mentalità un po' non è più così, per fortuna. Se mai è stato.
Ma certamente posso dire la globalizzazione, ormai siamo tutti connessi, quindi... Non si può più parlare di chiusura, tantomeno tra i giovani, certamente, perché...
Beh, ma non credo che in questo c'entri solamente la globalizzazione,
certo,
il fatto stesso del muoversi, di avere mentalità più aperte, di capire, insomma, che il mondo va vissuto in un certo modo. Allora, rimani naturalmente con noi, perché devo salutare Marco Antonelli, che ci ha raggiunto al telefono. Parlavamo prima di storie di successo. Marco Antonelli è un imprenditore con startup. Buona giornata, Marco. C'è? Marco Antonelli, c'è? Non lo sentiamo. Eccolo qua, lo sentiamo.
Eccoci. Ciao Mario.
Benvenuto, buongiorno. Grazie Marco. Allora, dicevamo, il fatto che rientri anche un imprenditore e in questa difficile e facile età, no? Lasciamo perdere proprio i piccolissimi, perché sono ancora nell'età della formazione scolastica, eccetera. Però noi possiamo dimostrare che il Friuli Venezia Giulia ha delle cose da dire e da dare dal punto di vista dell'imprenditoria, anche per quanto riguarda la vostra esperienza.
Questo sicuramente. Devo ammettere che in questi anni, ogni volta che sentivo parlare di aziende, specialità friulane, in realtà mi stupivo, perché veramente in Friuli ci sono delle realtà incredibili che magari molto spesso noi non conosciamo.
Allora, scusami, ti fermo un attimo, Marco, perché sembra che alle volte noi veramente non crediamo nelle potenzialità che abbiamo in questa regione, e non sei il solo a dirlo, quindi per fortuna abbiamo queste risposte, prego.
Certo, e diciamo che nel mio, comunque nel nostro, perché poi sono cresciuto ad altri soci con cui ho collaborato nel tempo e siamo cresciuti assieme, e la parola imprenditore fa sempre un po' specie, ma più che altro perché per noi la crescita e il punto a cui siamo arrivati ora è stato molto naturale. E pensare che fino a pochi anni fa collaboravo più o meno con le stesse persone, però in ambiti associativi, e ora invece abbiamo un'azienda ormai da alcuni anni e cresciamo di anno in anno, sia a livello di lavoro che a livello di quantità di collaboratori. Ogni tanto mi fa stupire di noi stessi, però in realtà quello che abbiamo sempre voluto portare avanti è non una visione di azienda classica, molto legata a, magari al fatturato o strettamente al lavoro, ma quello di un network, una realtà un po' più ampia con tanti giovani con cui collaboriamo. E quindi, come dicevo prima, una crescita assieme, non
certo. Ma il fatto, diciamo, di provenire con esperienze di associazionismo aiuta in questo?
Questo senza dubbio. Come dicevo, il lavoro per me è partito, non dico come un gioco, ma come una semplice evoluzione di quello che già facevo in ambito associativo assieme a quello che poi è diventato il mio socio, e che pian piano si è trasformata in una professionalità che abbiamo Perfetto. Portato avanti negli anni.
Perfetto. Se dovessi dire in 30 secondi, dare più che dire, un consiglio, un suggerimento a una persona giovane, ma forse con qualche anno meno di te, che cosa gli consiglieresti o le consiglieresti?
Io consiglierei di non demordere, di provare piuttosto che pensare di non riuscire a fare qualcosa.
Mi piace.
E chiedere anche un aiuto agli altri, nel senso Perfetto. Che secondo me da soli non si può arrivare a grandi risultati.
Hai detto,
lavorare
in realtà,
in gruppo
sì,
invece è importantissimo.
Hai detto esattamente quello che aveva iniziato a dire Anna prima e che poi anche Martina con la sua determinazione ha ribadito, e questa è la linea che viene fuori, no? Quindi Marco, io ti ringrazio molto, mi auguro di poterti avere ancora una volta ospite in altre occasioni naturalmente, e che dire, buon lavoro a te, il tuo socio e a tutti i vostri collaboratori.
Grazie a voi e a presto.
Grazie, grazie. Beh, ciao. Insomma, è una bella... Sto guardando Martina Tomasetti, cioè, dicevamo prima, i giovani chiedono di essere ascoltati.
Certo. Sì, c'è sempre questo bisogno di appunto interagire, cercare di appunto avere un contatto anche con le istituzioni, perché d'altronde sono le istituzioni che hanno la possibilità effettivamente di aiutare i giovani, ma certo, anche un po' il fare da soli.
Poi c'è anche questa cosa che riguarda un po' tutti, no? Vedo Gabriele, ma insomma voglio dirlo a Anna e a Piero naturalmente, a Lorenzo. Si sentiva fino a qualche tempo fa, e questo va al di là e al di sopra di quelli che sono gli schieramenti politici, i colori, eccetera. Comunque le istituzioni erano molto distanti dal, non solo dai giovani, ma dal cittadino comune. Ora, forse sarà la globalizzazione, internet, i social, non lo so, è un po' più facile, no, dialogare.
È sicuramente un po' più facile, però senza anticipare i dati del questionario, è un punto sì, cardine anche che tratteremo nella conferenza, c'è qualche dato un po' in controtendenza. È vero che sì, siamo super connessi, però tante volte vediamo che gli strumenti messi a disposizione, come diceva Martina prima, da comunque dagli enti pubblici, dalle istituzioni, non sono conosciuti fino in fondo, quindi, e questo è emerso anche da alcuni dati incrociati dal questionario.
Forse perché si è un po', parlo per esperienza lavorativa, non personale, settorializzati, nel senso che io vedo che i giovani sono molto veloci, molto connessi, molto efficienti, però su quello che riguarda loro in prima persona e sull'argomento specifico del momento, possibilmente tutto veloce, tutto presto, no? Quindi ci si sofferma forse poco. No, guardo Anna, non so chi tra Anna e Martina è più giovane, ma no, ma non si chiede l'età, ma forse potete dirla, perché nel senso che siete esattamente giovani. Cosa pensi, Anna?
Ma secondo me stavo proprio pensando che effettivamente cioè, ci lamentiamo magari di non avere occasioni, di non avere possibilità, e questo, cioè, in realtà per una parte può essere vero, perché magari non c'è tanta visibilità sui giovani, però allo stesso tempo, appunto, come dicevo prima, le occasioni cercandoci ci sono. E infatti, insomma, quando io dicevo che effettivamente per me ci è voluto un anno per partire, era più che altro perché tante volte, appunto, essendo in un mondo così veloce, abituati a essere sempre sui social, tutto succede subito, uno può anche stancarsi e dire, beh, allora non ne vale la pena, e invece vale la pena di aspettare, di prendere il tempo, di darsi tempo.
C'è un fattore di maturità e di crescita, credo, anche in questo, perché no? Quando cominci a dire vabbè, aspetta un attimo, no? Vabbè, ci penso,
calmiamoci, riflettiamo, vediamo.
È anche un fattore di aver superato una certa fase. Volevo un breve accenno, partendo da Gabriele Bressan e poi sentendo anche gli altri ospiti, su quello che sarà il World Café del pomeriggio di sabato.
Diciamo che la conferenza si articola in due parti. La mattinata è più frontale, diciamo, di presentazione, come abbiamo detto, delle storie di successo del questionario e del piano regionale giovani. Al pomeriggio abbiamo pensato a un'ulteriore occasione di confronto con le voci che non abbiamo sentito finora. Ci saranno questi World Café, questi tavoli tematici, chiamiamoli così, in cui si discuterà di lavoro, formazione, cittadinanza attiva e tempo libero, che sono un po' le tematiche cardine del questionario e del nostro percorso come consulta. Quindi ci sarà circa un'ora e mezza in cui tutti i partecipanti alla conferenza potranno girare tra i tavoli e con questo sistema, diciamo, sistema di confronto che è il World Café, usciranno, credo, ulteriori punti di vista, ulteriori risultati che poi restituiremo al pubblico durante il pomeriggio.
È molto interessante anche perché ci sono motivi di coesione e anche di conoscenza, no?
Certo.
Che servono proprio, tornando sulle tematiche di cui si parlava prima. Beh, io credo che le esperienze all'estero, le esperienze di impresa, no? Anche le esperienze culturali siano, in senso più ampio, siano molto importanti per quello che è il futuro e la, come dire, composizione, no? Della personalità di un giovane.
Un esempio tra le storie di successo che non sono potute intervenire oggi, ma si potranno ascoltare direttamente sabato, è Projects, che ha realizzato Baroque, che erano anche venuti qui in trasmissione.
Me lo ricordo.
E sono sostanzialmente una proposta musicale giovane su Trieste. Il fatto di poter dare avvio a questo turnover, un po' a questo ricambio, senza per forza avere il nuovo che avanza, ma poter essere tutti quanti insieme parte, no, della comunità e dare lo giusto spazio ai giovani, deve essere questo la motrice, diciamo, la direttrice che ci deve portare.
Credo che abbiamo bisogno di fatti, di concretezza, certo. E non solamente di belle parole che poi rimangono lì, insomma,
fine a se stessi,
tanto per non essere banali anche noi. Allora, che dire, io vi ringrazio, siamo naturalmente in chiusura e come vedete il tempo corre molto veloce. Sapremo naturalmente dei risultati della giornata della conferenza regionale, quindi ci daremo un altro appuntamento. Quindi ringrazio naturalmente Piero Diacoli, che è stato un po' il gancio, no? Come si usa dire, che ci ha portato anche a farvi incontrare e a farci incontrare. Ringrazio Lorenzo Genna, che è sempre qui con noi. Ciao Lorenzo. Grazie a Gabriele Bressan e naturalmente buon lavoro. Anna Calci, torna a trovarci, portaci un po' di ottimismo. Stessa cosa vale per Martina Tomasetti, giusto?
Sì.
Quindi grazie, buon lavoro a tutti. Noi ci fermiamo qui, mentre subito dopo di noi arriva Rock Revolution, 14esima puntata con Gabriele Medeotte. Ci risentiamo mercoledì prossimo, buona giornata.